Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima, l'avete sentito, è la guarigione del cieco nato. È tutto il capitolo 9 del Vangelo secondo Giovanni. È stata una lettura lunga, perché sì, nella liturgia, meno male, hanno pensato di non tagliarla e di non spezzettarlo, perché è un tutt'uno questo. Comincia così: passando vide, il soggetto ovviamente è Gesù, che stava andando via perché avevano già raccolto le pietre per lapidarlo. Il versetto, l'ultimo del capitolo 8, raccolsero pietre per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Quindi siamo fuori del Tempio. Però Gesù non è preoccupato di star nascosto, ma invece tiene gli occhi aperti. Passando vide. Questa parola passando c'è anche altre volte, vi ricordate, sul lago? Passando vide i pescatori e li chiamò. Passando vide Levi al banco delle imposte e lo chiamò. Qui passando vide. È bello sentire questa parola. Gesù ha gli occhi aperti e vede e nota e capisce di cosa c'è bisogno. Vide un uomo cieco dalla nascita. Il fatto che sia stato cieco dalla nascita gliel'avrà detto qualcuno. Comunque vede questa sofferenza. Cosa vuol dire un uomo cieco dalla nascita? Non ha mai visto la luce del sole. Non solo, non ha mai visto la faccia di nessuno, non ha mai visto i suoi genitori, non ha mai visto i suoi fratelli, le persone che gli parlano, che incontra. Ha sempre bisogno di qualcuno che lo accompagni. E poi, per vivere, fa il mendicante, ha bisogno delle elemosine degli altri. Quindi nella sua vita c'è solo tenebra, conosce solo la tenebra. Dopo cosa voglia dire? Essere cieco dalla nascita non ho mai provato, quindi, e neanche voi, quindi non sappiamo quante sofferenze uno può provare o vivere. Cosa vuol dire anche essere cieco fin dalla nascita? Non ha mai visto le opere di Dio, non ha mai potuto godere dei fiori, dell'erba, delle montagne, degli alberi, dei volti, non ha mai potuto leggere la parola di Dio. Per questa situazione è calcolata come una maledizione. Non può leggere la parola di Dio. Per questo i discepoli interrogano il loro maestro e lo chiamano Rabbi. Sono ancora poverini i discepoli di Gesù. Non sono ancora arrivati a conoscerlo come Signore. Lo chiamano Rabbi. E gli manifestano il loro dubbio. È una certezza che lui è maledetto, perché non può leggere la parola di Dio. Quindi se l'è meritato. è successo un peccato. Di chi è questo peccato? Che sia un che c'entri un peccato, non hanno dubbi. L'unico dubbio è di chi è il peccato, chi è che ha peccato. Questo è abbastanza strano per noi, perché viviamo una vita già che è stata molto illuminata nei secoli. Ma se andiamo fuori dal cristianesimo, o se qualcuno dei cristiani dimentica di essere cristiano, come vi ho già ricordato alla predica, è così. C'è una disgrazia. Di chi è la colpa? Se non lo so, vado da chi me lo dice, dallo stregone. Andate in Africa, dovete stare attenti. Mi hanno detto una volta che se per caso è successa una disgrazia, lo stregone dà la colpa al primo turista che vede. E allora ti buttano i coccodrilli. Cosa è successo? Ma anche da noi, chi dimentica di essere cristiano, di chi è la colpa? Va dal mago, dalla cartomante, da qualcuno di questi, i quali dicono: ah, è stata la tale a farti una fattura, la suocera, la nuora, o il cognato, la cognata. E allora tu sai di chi è la colpa e sai. Purtroppo ci credono, e chi va dai maghi poi inizia una vita di discordie e di divisioni di parentele, disgrazie ancora più grandi. Di chi è la colpa? Chi ha commesso il peccato? Lui o i suoi genitori? Lui vuol dire che ha peccato quando era nel grembo della madre, perché è nato cieco. Come fa a peccare nel grembo della madre? Per loro, per allora, c'era anche questa possibilità. O i genitori? E Gesù deve correggere questo modo di vedere. Se vedi una disgrazia, non cercare di chi è la colpa. Cerca invece luce da Dio, dall'alto. Né lui ha peccato, né i suoi genitori. Ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Perché noi cerchiamo la colpa dagli uomini? Perché siamo, come abbiamo sentito nella prima lettura, come Samuele, che guardiamo l'apparenza e non il cuore. Guardiamo al passato e non al futuro. Guardando al passato cerchi le colpe, guardando al futuro puoi trovare solo quello che Dio vuole, perché non lo vede, devi chiedere a Lui. È così perché si manifestassero in Lui le opere di Dio. E qual è l'opera di Dio? In un altro passo Gesù dice che l'opera di Dio è questa: conoscere il Padre, colui che Egli ha mandato. Quindi quest'uomo è cieco perché possiamo conoscere colui che Dio ha mandato, e tramite lui conoscere anche il Padre. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. Gesù sta ubbidendo, vuole ubbidire al Padre. Dobbiamo compiere vorrebbe coinvolgere anche i discepoli in questa sua obbedienza. Non dice devo, ma dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Cosa vuol dire finché è giorno? Finché c'è la luce. E qual è la luce? Lo dice poi. Poi viene la notte, quando nessuno può agire, quando non ci si vede, non si può lavorare. Allora, cos'è il giorno, cos'è la notte? Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Ecco, il giorno è il tempo in cui Gesù è presente. Diventa notte quando lui sarà assente. Avevano cercato di ucciderlo poco prima. Detto questo, non aspetta, il cieco è lì che mendica. Invece che dargli soldi, cosa fa Gesù? Sputò per terra. Voi vi meravigliate, soprattutto quelli che hanno qualche nozione di igiene. Ma dovete sapere che questo era una cosa abituale. I medici del tempo usavano la propria saliva per guarire certe malattie, quindi la gente che era lì non si è spaventata, non si è meravigliata. Fa il medico anche lui, sputò per terra, e per terra cosa c'è? Un po' di polvere, fa del piccolo fango e lo spalmò, il fango, sugli occhi del cieco. E voi direste, qui fa il contrario, invece che guarirlo lo acceca ancora di più, che il fango sugli occhi non è la cosa migliore per guarire dalla cecità. Anzi, nessuno aveva mai provato a guarire un cieco nato. E gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Allora Gesù fa una cosa a lui che sembra il contrario di quello che avrebbe dovuto fare, e poi dà un'obbedienza: va a lavarti, non a casa tua, ma non dove vuoi tu, ma là dove ti dico io, alla piscina di Siloè. E non gli dice il perché, non glielo dice. Perché non glielo dice? Perché l'obbedienza è fede. Se l'obbedienza è fede, allora è fede. Se l'obbedienza è sapere il perché, c'è un motivo, non è più obbedienza. Ubbidienza è ubbidire a una persona, ubbidirsi a Gesù, non al motivo, non a un ragionamento, perché è meglio, ma perché mi fido di te. Mi affido a te, alla tua volontà. Questa è l'obbedienza del cristiano. Ubbidire alla persona, non al perché. Quindi Gesù non gli dice perché deve andare fino in fondo alla città per trovare l'acqua per lavarsi. Chissà quant'acqua poteva trovare prima di arrivare in fondo. Tutti i locali che avevano nelle città dei benestanti, dove c'era la stanza per il bagno, era piena d'acqua. Chissà quante ce n'erano prima di arrivare giù in fondo, che è un bel tragitto, e anche ripido arrivare giù fino alla piscina di Siloe. Adesso l'hanno ritrovata e con gli scavi archeologici è ripulito almeno un po' di gradoni che c'erano attorno, 3 gradoni per arrivare giù nell'acqua. Piscina di Siloe aveva questo nome perché Siloe vuol dire inviato o inviata l'acqua, poi noi lo diciamo al femminile perché acqua è femminile, invece in ebraico probabilmente era maschile, quindi l'inviato. Quindi c'è nel nome un'allusione al fatto che Gesù è stato mandato, l'aveva detto prima, aveva appena detto: dobbiamo compiere le opere di cui mi ha mandato, cui mi ha inviato. E perché quell'acqua si chiamava inviato? Veniva, come vi ho detto, dalla sorgente di Gihon, che è quasi in fondo alla valle del Cedron, cioè non della, di tutta la valle, delle mura di Gerusalemme, che noi, lì, e lì il re Ezechia, nel 5-600 a.C., in previsione di assedio della città, aveva preso quell'acqua che era fuori della città, da quella sorgente, ha fatto scavare un tunnel che esiste tuttora, e certi pellegrini o turisti che hanno tempo possono entrare con gli stivali e fare tutto questo tragitto, 600 metri di tunnel buio perché non è diritto, ma e arriva così l'acqua dentro in città, in fondo alla piscina che le hanno dato questo nome. Quelli andò, quindi ha obbedito, un atto di obbedienza. Tutti i miracoli di Gesù avvengono dopo un atto di fede o di obbedienza che manifesta la fede nella persona che gli ha parlato. Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Quindi non si è fermato alla piscina, ma torna indietro, risale fin su verso il Tempio. Gesù non era presente, quindi quest'uomo non l'ha ancora visto Gesù. Allora, i vicini, quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, quindi l'avevano visto in tanti, forse qualcuno gli aveva dato anche qualche elemosina, dicevano: ma non è questo quel tale che era lì seduto? E qualcuno dice: sì, è proprio lui. Qualcuno dice: no, gli somiglia. Sono i discorsi normali che si potrebbero fare anche oggi se succedesse una cosa del genere. E gli diceva: sono io. È interessante questo piccolo particolare che vi dico. L'unica persona che dice sono io nel Vangelo di Giovanni, oltre Gesù, è questo cieco, dopo che è guarito, dopo che ha ubbidito a Gesù, dice: sono io sono. Neanche Giovanni Battista, quando lo hanno interrogato: sei tu il profeta? No. Sei tu Elia? No. Sei tu? No. Chi sei allora? Non dice io sono, nella nostra traduzione sì, ma nel testo greco no, dice io, voce di uno. ma non si arrischia a dire io sono, perché io sono è il nome di Dio. Lo dice solo Gesù, tante volte lo dice Gesù. Anche prima aveva detto io sono la luce del mondo. E poi lo dirà tante altre volte in questo Vangelo di Giovanni. L'unico che dice questa parola, io sono, oltre a Gesù, è il cieco dopo che ha ubbidito a Gesù e si sono aperti i suoi occhi. La vita comincia a far parte della vita di Gesù. Allora richiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Ecco, sono tutti curiosi di sapere. Quell'uomo che si chiama Gesù, questo lo sapeva, non l'aveva ancora visto con i suoi occhi, ma aveva sentito la sua voce e Gesù l'aveva toccato col fango. Ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, cioè li ho obbedito. Dopo essermi lavato, ho acquistato la vista. Dov'è questo tale? Non lo so. La città è grande, gente ce n'è tanta, come si fa a rintracciarlo? Per di più che Gesù stava cercando di nascondersi. Allora cosa fanno? È sabato. Se quel tale ha fatto del fango, vuol dire che ha lavorato. Quindi in giorno di sabato non si può far cemento per costruire le case. Non si può far lavori. Quindi lo portano dai farisei, sono le uniche persone che possono dire qualcosa, perché sono religiosi, conoscono la legge, e allora vanno da lui. Anche i farisei allora lo interrogano di nuovo: come hai riacquistato la vista? E allora lui: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Adesso comincia a riassumere un po' tutto, perché a raccontare sempre la stessa cosa. Allora alcuni dei farisei, e qui si dividono i farisei, alcuni dicono: ma non viene da Dio perché non osserva il sabato. Vi ricordate, bastava anche stropicciare le spighe, qui ha fatto del fango con la saliva e ha spalmato, quindi è lavoro, quindi è un peccatore, non osserva il sabato. E altri dicevano: però quello è guarito, quindi Dio ha apprezzato quel gesto che ha fatto, non può essere peccato. Come può un peccatore compiere tali prodigi? E allora ha cominciato a dividersi la gente e i farisei. Allora di nuovo: cosa dici tu dal momento che ti ha aperto gli occhi? Vogliono che lui si esprima sull'identità di Gesù. Vi ricordate che Gesù l'aveva chiesto anche ai suoi discepoli: chi dite che io sia? Chi dici tu? Cosa dici tu? Chi è quel tale? E lui non ha dubbi. È un profeta, cioè uno che dice le cose di Dio. La sua parola è di Dio, quindi è uno, non un peccatore, ma uno che manifesta la volontà di Dio. Ma i giudei non vollero credere di lui, insomma non avevano scampo, questi poveri giudei, e che proprio poco prima avevano cercato di ucciderlo, avevano già i sassi in mano. Allora cosa fare? Devono ricredersi? Non vollero credere che lui era cieco prima. Allora cercano i suoi genitori, vogliono la carta d'identità di quest'uomo, insomma, sei proprio tu o sei un altro? E allora li chiedono, quando arrivano i genitori, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Mettono in dubbio. Come mai ora ci vede? E i genitori, avete sentito la risposta, sappiamo che è nostro figlio, quindi qui non c'è dubbio. Sappiamo che è nato cieco, l'avevano allevato così, quindi poi come adesso ci veda noi non sappiamo. Sappiamo che ha l'età e che può dirlo da sé. Chiedetelo a lui. Parlerà da se stesso. Interessante questo. Se pensate poi che quando uno, visto che l'acqua richiama quella battesimale, quando uno è battezzato, comincia a dar testimonianza lui della propria fede. Non dice più io credo perché mi hanno insegnato i genitori, andate a chiedere ai miei genitori, ma chi vive da cristiano, chi crede in Gesù, è capace di dire da sé io credo in lui perché io so che Gesù è il salvatore del mondo, direbbero i samaritani che abbiamo sentito nel Vangelo della Samaritana. Parlerà lui di se stesso. Questo dissero i suoi genitori, avevano paura dei giudei, che avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Quindi non solo avevano preso i sassi per lapidarlo poco prima, ma hanno preso anche questa decisione, che se qualcuno aderisce a lui, fuori dalla sinagoga, non appartiene più al popolo ebraico, al popolo di Dio. Allora chiamarono di nuovo l'uomo, che era stato cieco, da gloria a Dio. Era come dire, di la verità. Finora ci hai detto menzogne, di la verità, da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quindi sono i primi farisei che parlano, quelli che non accettano che di sabato uno possa fare del fango con la saliva. Se sia un peccatore non lo so. Bravo quest'uomo. Però so una cosa, che prima ero cieco e adesso non più. Adesso ci vedo. Allora gli dissero di nuovo, che cosa t'ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Insomma, non si lasciano convincere. Ve l'ho già detto. Non mi avete ascoltato? Perché volete udirlo di nuovo? Volete avere prove in più per diventare suoi discepoli? Allora lo insultarono e gli dissero, tu sei il suo discepolo, aveva già detto, è un profeta, tu sei il suo discepolo. Noi siamo discepoli di Mosè. Quindi per loro Mosè, non c'è nessuno più grande di Mosè. Nemmeno se Mosè aveva detto, dopo di me verrà uno, Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Quindi non accettano che Dio possa mandare ancora qualcuno. Lo aspettavano. E quindi non accettano che sia lui il Messia. Rispose quell'uomo: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia. Dovreste intuirlo di dov'è, da quel che ha fatto. Eppure mi ha aperto gli occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio, fa la sua volontà, viene ascoltato. Questa è una bella lezione anche per noi. Quando preghi, la tua preghiera di che cosa è fatta? Ha un peso nel cuore di Dio se tu gli stai ubbidendo? Quindi, quando preghi, vedi di condurre una vita ubbidiente a Dio. Lo dice questo cieco guarito. Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Quindi, non sappiamo di dove sia, ma il cieco sa, viene da Dio. Altrimenti non mi avrebbe aperto gli occhi. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati. Ecco, sono d'accordo con i discepoli quando hanno fatto la domanda. Ricordate la domanda dei discepoli a Gesù e i farisei? Sei nato tutto nei peccati. Eri cieco dalla nascita, quindi sei nato nei peccati. Non può essere diverso. E vuoi insegnare a noi? Quindi non ragionano sugli eventi, su quello che è successo, ma ragionano con le convinzioni che avevano già. Noi siamo i migliori, i più, noi siamo, tu sei quello che sappiamo noi. Quindi quello che è successo, i fatti li nascondono. Questo vuol dire non c'è più cieco di chi non vuol vedere. Noi lo traduciamo così. E lo cacciarono fuori. Quindi si trova espulso dalla sinagoga. Gesù era stato espulso dal Tempio e lui dalla sinagoga. Ma si trova con Gesù. Adesso Gesù lo vede di nuovo. Gesù ha saputo, quindi è una notizia che si diffonde, che quest'uomo è scomunicato. Era cieco, adesso ci vede, ci guadagna la scomunica. È una notizia che ha dell'inverosimile. Eppure, incontratolo, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Questa espressione figlio dell'uomo, quindi, era comune, conosciuta, per dire il Messia, colui che deve venire, che tutti aspettavano, l'inviato. Tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è Signore perché io creda in lui? Non dice cosa vuol dire, lo sapeva cosa vuol dire il figlio dell'uomo, ma chi è perché possa credere in lui? Non lo so. Gli disse Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Quindi Gesù si presenta quasi con le stesse parole con cui si era presentato alla samaritana: colui che parla con te. Quindi colui che con te ha già una relazione, che ti sta rivolgendo la parola. Per lui tu sei già importante. Perde tempo con te. Non perde, occupa il suo tempo con te. Colui che parla con te è proprio lui. Ce l'hai davanti, lo stai vedendo. Io credo, Signore. E si prostrò innanzi. Quindi sa cosa vuol dire figlio dell'uomo? Si prostra, quindi in adorazione. Sa che viene da Dio, che è presenza di Dio, che ha l'autorità di Dio, che compie le opere di Dio, perché dar la vista a un cieco nato è compiere l'opera di Dio che crea l'uomo con gli occhi che vedono. Quindi Gesù ha completato l'opera della creazione di Dio nella sua vita. Non per nulla ha preso del fango. Il fatto che Gesù aveva fatto del fango era proprio per sottolineare la continuità del primo capitolo della Genesi. Dio crea l'uomo, plasma col fango. Gesù col suo dito continua, completa l'opera di Dio in quest'uomo. E quindi lui si prostra innanzi, lo riconosce suo Dio. Come farà Tommaso quando riconosce Gesù, mio Signore, mio Dio. E Gesù allora non parla più a lui, ma a tutti quelli che lo circondano: io sono venuto in questo mondo per giudicare, come aveva detto Simeone ai genitori nel Tempio, perché per distinguere si riveleranno i pensieri di molti cuori, sarà segno di contraddizione, ha detto Simeone. Cioè, di fronte a lui, chi si mette dalla sua parte e chi si mette contro di lui. Perché coloro che non vedono, vedano. E quelli che vedono, diventino ciechi. Qui noi potremmo tradurre: coloro che non vedono, come il cieco, che poteva dire non so chi è, non so dov'è, non lo conosco, vedano. Quelli che hanno questa umiltà. Quelli che vedono, che dicono io non ho bisogno di nessuno, diventino ciechi. I farisei erano convinti di vedere, di poter giudicare loro. È un peccatore. Tu sei tutto nato nei peccati. Quelli che vedono e pensano di poter giudicare, Gesù e di poter giudicare quelli che credono in Gesù. Quelli che vedono diventino ciechi. Proprio sono nel buio totale, non capiscono più niente, perché hanno visto l'uomo nato cieco, l'hanno visto con gli occhi aperti, che vede, ma non vogliono credere che è opera di Dio. Eppure solo Dio può compiere questo segno. Quindi sono nella confusione, non capiscono nemmeno se stessi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e vogliono accertarsi del significato. Siamo forse ciechi anche noi? E allora Gesù non ha nulla da nascondere. Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Gesù torna su questo discorso del peccato con cui ha iniziato tutto il brano. La domanda dei discepoli verteva sul peccato del cieco. Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Perché se foste ciechi, vi si potrebbero aprire gli occhi. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Voi restate peccatori finché voi avete fiducia in voi stessi e non in Dio. Perché avevano manifestato di non aver fiducia in Dio, che può rivelare il suo inviato guarendo un cieco nato. Sapevano dai profeti che si apriranno gli occhi dei ciechi quando verrà, ma non vogliono ammetterlo. E allora il vostro peccato rimane. Quindi alla domanda dei discepoli iniziale Gesù risponde adesso: il peccato nel mondo c'è, ma di chi è? È di chi non vuol credere in Lui, non vuol credere all'evidenza dell'opera di Dio che Gesù ha compiuto. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.